Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Accordo trovato tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi. La tariffa sarà del 15% su settori come l'automotive, i semiconduttori e i prodotti farmaceutici. Restano fuori dall'intesa acciaio e alluminio, con Donald Trump che gongola per aver ottenuto da Bruxelles la promessa di 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti. L'accordo ci avvicinerà, ha detto il capo della Casa Bianca al termine dell'incontro in Scozia con Ursula von der Leyen, mentre la presidente della Commissione Europea ha affermato che l'intesa ridarà stabilità. Tregua umanitaria temporanea a Gaza per far entrare i camion di aiuti destinati a una popolazione sempre più allo stremo. Mentre la diplomazia è in stallo, in Italia decine di piazze hanno aderito all'ultimo giorno di Gaza, l'iniziativa lanciata attraverso i social che invita a rompere il silenzio su quello che sta succedendo nell'enclave palestinese. Nel frattempo in Sardegna esplode l'ennesimo incendio, probabilmente doloso, che nel pomeriggio ha devastato il litorale di Punta Molentis, in provincia di Cagliari, mentre sembrano esserci piccole buone notizie sul caso di Alberto Trentini. L'operatore umanitario in carcere a Caracas dallo scorso novembre ha potuto contattare la propria famiglia per la seconda volta dopo lunghe settimane di silenzio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, dopo settimane di minacce reciproche, finalmente Stati Uniti e Unione Europea hanno trovato un accordo sui dazi.
European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion. We are agreeing that the tariff straight across for automobiles and everything else will be a straight across tariff of 15%.
Così Donald Trump, che ha sottolineato come Bruxelles acquisterà 750 miliardi di dollari di energia, investendo anche 600 miliardi sul suolo statunitense. Dal prossimo 1 agosto, dunque, entreranno in vigore tariffe del 15%, la metà rispetto al 30% inizialmente paventato dalla Casa Bianca. Non dovrebbe cambiare, invece, la percentuale su acciaio e alluminio. Lo ha affermato lo stesso Trump alla fine del pomeriggio di incontro con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nella scozzese Thornbury. Il tycoon ha affermato che l'intesa trovata è buona per tutti e che avvicinerà le due sponde dell'Atlantico, mentre per von der Leyen l'accordo ridarà stabilità. Che cosa ci dice allora la sintesi trovata in queste ore e soprattutto come impatterà sul mercato internazionale? Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Più che un accordo, una debacle. Con il passare delle ore, l'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sembra più una resa a Washington che un'intesa accettabile per i paesi del vecchio continente. Ufficialmente gli USA applicheranno una tariffa del 15% sulle merci importate dall'Europa, ma non è chiaro se questo dazio si sommerà al 4,8% che era già in essere e se colpirà gli alcolici e i prodotti farmaceutici. Trump sul pharma è stato abbastanza chiaro, l'obiettivo della sua amministrazione e riportare la produzione negli Stati Uniti e quindi non può rientrare nell'accordo. Opposta alla versione della von der Leyen, che ha sostenuto in un brief che la tariffa si applica anche ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori. Non chiaro il destino di acciaio e alluminio, per Trump rimane al 50%, per la von der Leyen invece solo per la quota di esportazioni superiore a quanto stabilito dai precedenti accordi. E poi c'è il capitolo delle contropartite. Secondo Trump l'Europa si è impegnata ad acquistare 750 miliardi di gas liquefatto e 600 miliardi di dollari in armi. Nessun riferimento per ora alle regole europee per i social e digital network e all'esportazione della carne ad ormoni, capitoli che forse verranno dettagliati nel corso delle prossime settimane.
Sono arrivate intorno alle 22 anche le reazioni del governo italiano all'accordo tra Washington e Bruxelles. Accogliamo positivamente la notizia. L'intesa scongiura il rischio di una guerra commerciale in seno all'Occidente che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili. Così dunque si legge in una nota congiunta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. A Gaza invece oggi è ufficialmente entrata in vigore la tregua temporanea umanitaria indetta dall'esercito israeliano nelle zone di Al-Mawasi, Deir al-Balah e Gaza City, valida dalle 10 del mattino fino alle 20 di questa sera, ma altrove l'esercito continua a bombardare facendo almeno 53 vittime. La pausa tattica ha già permesso di far entrare alcune centinaia di camion dalla Giordania. Sono partiti tra l'altro anche lanci aerei per 25 tonnellate di materiale. Un sistema di distribuzione questo che è considerato caro, inefficace e potenzialmente mortale per i civili dalle stesse agenzie internazionali, che ricordano come solo un accordo per un cessate il fuoco definitivo permetterà davvero di far avere gli aiuti a chi ne ha bisogno. Nella striscia abbiamo raggiunto Sami, che commenta così l'inizio della tregua. Questa è la sua testimonianza.
La tregua è buona sugli aspetti che fanno entrare l'aiuto umanitario alla gente. E finalmente entrerà qualcosa, però speriamo che le cose ancora entrano. Devono entrarsi 200 camion dall'Egitto, altri 200 di Kerem Shalom, altri 200 del nord e altri 200 praticamente di centro della Siccia di Gaza. Le cose per la tregua umanitaria dalle 10 fino alle 2 praticamente soltanto alle a superficie dal 20% della Siccia di Gaza sarà questa tregua, il resto l'80% sono sotto l'occupazione israeliana. Questa è praticamente una presa in giro della praticamente l'opinione pubblica internazionale, perché qui non cambierà niente alla popolazione. Loro fanno queste per scappare dalle pressioni internazionali contro il terrorismo, contro il genocidio che stanno facendo. Cambierà qualcosa sull'aiuto umanitario che entra, speriamo che entrano, però sul livello della vita delle persone, praticamente di guardamente, e ci hanno detto che non sarà nessuno al sicuro, soprattutto in questa zona se ci saranno di gente ricercata, tutte queste vengano bombardate o vengano uccise.
Donald Trump sulla ripresa dei negoziati ha detto che per un cessate il fuoco con Hamas tocca a Israele decidere, mentre si moltiplicano i tentativi di pressione internazionale sul primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu. Dopo la dichiarazione del presidente francese Macron, che riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina durante la prossima Assemblea Generale dell'ONU a settembre, oggi è stata tra l'altro pubblicata una lettera di 34 ex ambasciatori italiani alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una lettera in cui le chiedono di sospendere ogni rapporto e cooperazione nel settore militare della difesa con Israele, di sostenere in sede europea ogni iniziativa che preveda sanzioni individuali e di riconoscere a sua volta lo Stato di Palestina, come farà proprio la Francia. Ha riscosso nel frattempo un grande successo nel nostro paese l'ultimo giorno di Gaza, l'appello lanciato via social che questa sera alle 22 ha portato centinaia di persone a scendere in piazza con pentole, fischietti e campanelli per far rumore e rompere così il silenzio su quello che sta accadendo nell'enclave palestinese. Tra le città coinvolte Roma, Milano, Firenze, Bologna, Bergamo, Sassari e Bolzano. Questo allora il rumore e le voci di chi ha manifestato questa sera.
Ultimo giorno di Gaza, forza!
Non vogliamo più stare in silenzio di fronte a questo genocidio. Vogliamo dire basta a tutto quello che sta succedendo a Gaza. Basta genocidio, basta morti, basta disumanità.
Siamo qua per poter dimostrare che non è vero che c'è indifferenza, che ci bisogna costruire, ma possiamo fare qualcosa di diverso, possiamo costruire un sistema differente.
E ancora gli esteri, questa volta in Germania, perché c'è stato un grave incidente ferroviario nella regione sudorientale del Baden-Württemberg. Un treno regionale infatti è deragliato durante un forte temporale. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e oltre 30 feriti. Secondo il quotidiano tedesco Bild, a causare l'incidente potrebbe essere stata un'improvvisa frana dovuta proprio alla tempesta che ha investito la zona. È invece ancora in corso un grave incendio in Sardegna, lungo il litorale di Punta Molentis, nel comune di Villa Simius, in provincia di Cagliari. Centinaia di persone sono rimaste intrappolate e hanno trovato rifugio in acqua, venendo così salvate via mare. Decine di auto nel parcheggio della spiaggia sono state carbonizzate dalle fiamme. La situazione è ancora molto critica e le operazioni sono tuttora in corso. Sentiamo la testimonianza di Stefano Deliperi, presidente della Associazione Ecologista Grig.
Purtroppo è stato, perché ancora non sono concluse le operazioni di bonifica, un incendio veramente devastante, partito molto probabilmente dalla zona della strada provinciale, retrostante in direzione del mare, col maestrale. Il maestrale è vento che in Sardegna, in quel punto, va dalla terra verso il mare, quindi le fiamme sono andate molto velocemente in direzione del mare, con grandi difficoltà per i bagnanti, perché siamo all'ultima domenica di luglio, piena estate, e naturalmente la spiaggia era piena. un atto veramente criminale, non solo nei confronti dell'ambiente, ma anche perché è andato a porre a rischio la vita di migliaia di persone. Dovranno essere svolte tutte le opportune indagini, però diciamo che con elevata probabilità la matrice è dolosa.
Il governo promette una reazione dura usando anche le nuove norme del pacchetto sicurezza sfidato apertamente ieri in Val di Susa dal movimento Notav, un corteo di 5.000 persone partito dal festival estivo del movimento che ha bloccato diversi punti del cantiere e l'autostrada Torino-Bardonecchia. Della questione Tav si è smesso di parlare, ma il movimento è vivo e attivo. Dell'opera intanto non si è costruito ancora un metro. La Torino-Lione dovrebbe essere pronta nel 2033, solo negli ultimi due anni i costi sono addirittura quasi raddoppiati, sono passati da 8,6 a 14,7 miliardi e in Francia non è neppure scontato che il punto di arrivo sarà proprio Lione. Sentiamo allora Fabio Balocco, avvocato, ambientalista e scrittore.
Se ne parla soltanto quando ci sono i disordini, però in realtà appunto il movimento Notav è tuttora attivo e questo nonostante la Procura di Torino, che ancora recentemente si è fatta sentire diciamo abbastanza così colpito, ecco, il movimento Notav, ferito ma non morto, ecco, continua ad avere un forte radicamento.
Che punto è l'opera?
In Italia non sono ancora costruito un metro e da questo punto di vista stanno peggio in Francia. Ci sono dei grossissimi problemi dal punto di vista sia dell'inquinamento dell'acqua che dell'inquinamento dell'aria.
In Francia peraltro non si sa nemmeno se arriverà a Lione.
Infatti l'assurdo è questo, che si parla appunto di un'opera che non si sa se avrà appunto il suo sviluppo concreto e del resto appunto anche i dati che dovevano confortarne l'apertura da parte dello stesso osservatorio appunto che si era creato avevano appunto testimoniato che non era giustificato appunto fare questo tunnel. Semplicemente come molte volte accade in Italia le grandi opere sono giustificate a priori indipendentemente dal fatto che servano meno.
Ci sono piccole buone novità per quanto riguarda il caso di Alberto Trentini, l'operatore umanitario arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre e ancora in prigione a Caracas. Ieri, dopo lunghe settimane di silenzio, ha potuto contattare per la seconda volta i propri familiari. Ce ne parla Lorenzo Marcandalli nel suo servizio.
La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio a Lido di Venezia. Il telefono ieri ha squillato per la seconda volta. Dall'altra capo del filo, Alberto Trentini, ha rassicurato i genitori sul suo stato di salute. Un sospiro di sollievo per mamma Armanda e papà Ezio dopo la prima chiamata del 16 maggio scorso. La Farnesina sembra si stia muovendo in maniera più decisa rispetto a quanto fatto finora. A trattare con i vertici di Caracas è stato chiamato Luigi Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie. Il ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono mossi in prima persona. Un passo atteso quello della Premier, che in questi 8 mesi di prigionia non ha mai pronunciato il nome di Alberto Trentini pubblicamente. L'inviato speciale dovrà dialogare per ottenere la liberazione dei prigionieri politici che non hanno commesso reati, proprio come Trentini, che tra l'altro non è da considerare prigioniero politico. Il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli parla di passo avanti, il momento è favorevole, il governo di Maduro dal 18 luglio ha rilasciato 102 prigionieri, resta da capire quale sarà il prezzo per l'auspicato scambio tra Roma e Caracas. Da Palazzo Miraflores sul messaggio è partito chiaro, l'Italia sa già cosa deve fare.
Prima di salvarvi le ultime dal mondo dello sport, iniziamo dalla pallavolo perché la nazionale femminile guidata da Julio Velasco ha vinto la World League battendo il Brasile per 3-1 nella finale disputata in Polonia. 11ª medaglia per la spedizione azzurra ai mondiali di nuoto di Singapore, la staffetta 4% stile libero uomini composta da Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccono, Lorenzo Zazzeri e Manuel Trigo si aggiudica infatti un ennesimo argento. Solo il team australiano è stato più veloce di quello azzurro. Spazio anche ai motori con la Formula 1. Oscar Piastri su McLaren taglia per primo il traguardo del Gran Premio del Belgio. Subito dietro di lui il compagno di scuderia Lando Norris e il ferrarista Charles Leclerc. Finisce ai piedi del podio Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton chiude settimo dopo essere partito dalla 18ª posizione. Infine, gli europei di calcio femminile che si sono conclusi in Svizzera. A sollevare il trofeo è quella stessa Inghilterra che solo martedì ha eliminato l'Italia in semifinale. La nazionale inglese è passata contro la Spagna solo ai rigori, dopo che i tempi regolamentari sono terminati sull'1-1. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.